Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
4 minuti dopo le 8, martedì 23 gennaio, entriamo dunque in questa edizione di Newsline. Buongiorno da Chiara Brilli e dalla redazione di Controradio. Lo avevamo annunciato, l'arrivo della perturbazione e l'innalzamento delle temperature rispetto, insomma, alla fine settimana. Così è stato. Aggiornamenti però dall'AMA con Claudio Tei. Buongiorno.
Sì, buongiorno, buongiorno a tutti. Gli aggiornamenti sono appunto che le temperature stamani sono molto più alte, più dolci, ecco, rispetto a ieri. A Firenze ben 12 gradi in più di ieri, ieri meno 5, stamani 7 gradi. La perturbazione si allontana, quindi le nuvole via via tendono a diradarsi, uscirà il sole a fine mattinata, nel pomeriggio il cielo sarà poco nuvoloso. Le temperature massime sono previste in aumento, con valori fino a 13-14 gradi. Anche la sera non cambierà molto la situazione. Anche la giornata di domani sarà simile, con un cielo velato, qualche banco di nebbia la mattina, qualche annuvolamento qua e là durante il giorno, ma di poco conto. Temperature minime che caleranno un po', si riavvicineranno allo zero, ma le massime invece rimarranno su questi valori, quindi un po' superiori alla media, 12-15 gradi un po' ovunque.
Io per il momento starei così, ecco, mi accontenterei e poi andremo a vedere cosa accadrà. Grazie a Claudio Tei, grazie all'AMA. Adesso una breve pausa pubblicitaria e poi entriamo appunto in Newsline con le notizie.
Una grande mostra nata per celebrare i 40 anni dei CCCP fedeli alla linea, una delle esperienze musicali più interessanti della storia del punk. Con Felicitazioni, i quattro membri dei mitici CCCP riaprono i cassetti del loro archivio fatto di immagini, suoni, testi, abiti, scenografie. Ai chiostri di San Pietro di Reggio Emilia, la mostra è prorogata fino al 10 marzo. Scopri di più su palazzomagnani.it.
Alla Compagnia di Firenze il cinema è a misura dei più piccoli con Cinefilante. Fino al 21 aprile, 10 appuntamenti la domenica pomeriggio con una mirabolante selezione di cortometraggi d'animazione per bambine e bambini dai 2 anni in su. Per stimolare la fantasia, condividere la visione con tutta la famiglia e gli altri piccoli spettatori e iniziare ad apprezzare la magia del cinema sul grande schermo. Scopri il programma, le promozioni e il biglietto film più merenda su cinemalacompagnia.it.
Controradio.
Alle 8:06 andiamo a leggere le principali notizie di oggi sui giornali e sull'home page del nostro sito controradio.it, dove trovate d'apertura la vicenda che riguarda il caso Salas, ma soprattutto l'appello alla Corte Costituzionale sul fine vita. Cosa succede? Che secondo il GIP al paziente toscano morto nel 2022 mancava uno dei requisiti richiesti per ricorrere al suicidio assistito. Aveva 44 anni, era malato di sclerosi multipla, fu accompagnato in Svizzera. Caso Salas sul fine vita, il giudice si appella alla Corte Costituzionale. Era il 2022 quando Massimiliano Salas, 44enne toscano, fu accompagnato in Svizzera a morire. Leggiamo da Repubblica, che dedica questa notizia all'apertura: un viaggio per poter ricorrere al fine vita con assistenza medica per lui, che era malato di sclerosi multipla e che altrimenti non avrebbe trovato soluzioni in Italia. Finirono sotto accusa 3 persone che lo avevano supportato: Marco Cappato, Felicetta Maltese e Chiara Lalli. E siamo in collegamento proprio con Felicetta Maltese, a cui diamo il buongiorno. Ben trovata.
Buongiorno.
Allora, noi ci siamo sentite nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, rispetto alla raccolta firme per l'autodeterminazione del fine vita, ma quello che sta accadendo sul fronte giudiziario è importante, Maltese. Cosa rappresenta nel percorso portato avanti?
Per noi rappresenta un momento importante, perché le nostre disobbedienze civili tendevano proprio a provocare, diciamo, il giudice a emettere una sentenza, ovvero a prendere in considerazione questa disparità di trattamento, di riconoscimento tra malati perché quando la Corte Costituzionale ha emesso la sentenza che riconosce ai malati inguaribili, però in grado di intendere e volere, con forti sofferenze e con dipendenza da mezzi di sopravvivenza meccanici, il diritto di avere il suicidio medicalmente assistito, hanno emesso questa sentenza sul caso del DJ Fabo, che era dipendente da un respiratore e da un'alimentazione artificiale. Hanno preso in considerazione il fatto che ci sono altrettanti malati che non hanno un respiratore ma dipendono da ben altro, cioè da cure di accudimento da esseri umani, o dipendono da cure mediche tali che la non assunzione provocherebbe la morte. Di conseguenza si è creata questa disparità.
Ecco, sottolineiamo questo anche dalle parole ieri a commento dell'avvocata vostra, appunto,
Filomena
di Cappato. Esattamente, Filomena Gallo, questo requisito della dipendenza da trattamenti di sostegno vitale non è previsto in nessuna norma straniera sul fine vita?
No, infatti in Svizzera le persone possono farlo tranquillamente purché abbiano gli altri tre requisiti, che sono in pratica quelli fondamentali. Il primo di tutto è in grado di intendere e volere, e poi che la malattia sia inguaribile e che dia delle sofferenze. Questi sono veramente imprescindibili, mentre la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale possono essere variegati, non necessariamente un respiratore.
Dunque, i giudici che adesso dovranno tornare a esprimersi sul tema con una nuova sentenza potrebbero davvero arrivare a un elemento storico di giurisprudenza che possa davvero dare un cambio fondamentale a questa autodeterminazione?
Noi ce lo auguriamo con tutto il cuore, perché è per questo motivo che facciamo le disobbedienze, perché riteniamo giusto che i malati siano tutti abbiano tutti gli stessi diritti, ecco. Non si può discriminare un malato da un altro, specialmente malati di questo tipo, malati che sono in condizioni di non avere una via d'uscita, di non poter sperare in una guarigione, e allora diventa una tortura di Stato praticamente.
Felicetta Maltese, salutiamoci con un'informazione di servizio importante, perché non so che polso avete voi, ma a noi registriamo una crescita di interesse e anche di consapevolezza rispetto a questo. Dunque, dove poter raccogliere, come state continuando a raccogliere le firme?
Allora, stiamo raccogliendo le firme in queste giornate particolarmente fredde, con un clima poco favorevole. Abbiamo scelto la strategia di raccogliere anziché di mattina, di sera, presso teatri, circoli vari dove ci sono degli eventi, e per questo ci troviamo spesso al Teatro Puccini, che devo ringraziare moltissimo con gratitudine, perché ci accolgono e ci consentono di raccogliere le firme in un luogo caldo e asciutto. E altri circoli tipo la Montagnina di Fiesole o il Circo La Pace, ne potrei dimenticare qualcuno, o il Caffè Letterario. Abbiamo veramente tanti luoghi che ci accolgono, e io sono grata a tutti loro, perché ci risparmiano tanto freddo e ci impediscono di ammalarci, che sarebbe piuttosto grave. Ecco, quindi magari quando è particolarmente freddo non ci troveranno per le strade, però ci troveranno in qualche circolo a raccogliere le firme di sera.
Ricordiamo anche il sito di riferimento vostro, l'ambito proprio fiorentino, locale, per le iniziative essere aggiornati.
Basta andare sul sito internet dell'Associazione Luca Coscioni e possono trovare tutti i riferimenti relativi a Firenze, nonché il mio indirizzo email e il mio numero di telefono. Mi scrivono in diversi, anche ieri una signora mi chiedeva informazioni per fare il testamento biologico. Quello che voglio segnalare piuttosto è che domenica prossima, il 28, alle ore 16, al Circolo La Montagnina di Fiesole ci sarà un incontro proprio su questo argomento e sulla proposta di legge che abbiamo inoltrato in Consiglio regionale per far sì che la ASL possa rispettare il diritto del malato che chiede il suicidio medicalmente assistito in tempi brevi, ovvero entro 20 giorni dalla richiesta, la ASL deve rendere una risposta. Questo vuole la nostra proposta di legge. Perché attualmente, poiché il diritto che c'è in Italia non è regolamentato, la ASL non lo rispetta sempre, anzi non lo rispetta quasi
mai. E naturalmente questo vulnus va a discapito di quella che è appunto la condizione del paziente in attesa anche di una risposta.
Ogni giorno che passa per un malato di questo tipo è una tortura vera e propria. E quindi è bene evitare che ciò accada. E con la proposta di legge si chiede proprio questo, che il malato non rimanga in un letto inascoltato.
Felicetta Maltese, grazie per tutti questi aggiornamenti, ci risentiremo naturalmente, buona giornata.
Arrivederci, grazie a voi.
Alle 8 e 17 minuti cambiamo argomento, ma rimaniamo in ambito sanitario e diamo aggiornamenti su un caso che ha fatto discutere e avrà fatto anche riflettere ed è stato la vostra attenzione, ovvero il caso del sieropositivo che ha cercato di donare, è stato scoperto ed ora è indagato. È stato decisivo il test per verificare eventuali malattie effettuato prima del prelievo, poi è arrivata anche la denuncia del direttore del centro trasfusionale livornese, il movente di un'azione che rasenta la follia, visti gli effetti che avrebbe innescato se fosse riuscito a portarla a termine, difficilmente potrà essere chiarito. Leggiamo dalle pagine interne del Tirreno di qualche giorno fa, perché quello che un militare di stanza a Pisa avrebbe cercato di fare è un male gratuito fatto verso persone sconosciute che per di più attraversano un momento di dolore o comunque di difficoltà legato alla propria salute. Dicevamo, adesso la persona è indagata e naturalmente lasciamo che le indagini facciano il loro corso, ma vogliamo approfittarne per fare un focus anche informativo di servizio con Claudia Firenze, responsabile Aves Toscana. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Spesso ci sentiamo con Firenze per dare tutte le informazioni per incentivare la donazione e non smetteremo mai di farlo, ma vogliamo Firenze in questo momento da un punto di vista generale sottolineare cosa ha funzionato nel sistema che possa anche rassicurare coloro che poi alla fine sono i destinatari delle donazioni.
Sì, noi come voi insomma abbiamo appreso dalla stampa e chiaramente la notizia ci ha lasciato molto turbati, come è normale che sia, però ne abbiamo approfittato anche noi per confermare una cosa che insomma non si dice mai abbastanza spesso, cioè il fatto che il sistema è sicuro. È sicuro per tutta una serie di ragioni, perché innanzitutto tutte le volte che si dona, questo sgombriamo il campo da eventuali equivoci, ogni volta che si va a donare vengono fatte delle analisi, tra cui la virologia e tra cui per esempio l'analisi sull'HIV, che questo comunque nel caso specifico, essendo una persona che tentava di donare la prima volta in Toscana, esiste la prima donazione differita che per spiegarla in termini semplici. È semplicemente che la prima volta che si dona, esatto, o che non si è donato da almeno 2 anni, si ha un doppio step. Prima vengono fatti gli esami di idoneità o di prequalificazione, si chiamano così, e quindi si arriva a donare solamente in un secondo momento, dopo che gli esami sono stati fatti e quindi ci sono i risultati. Quindi questo è ancora a garanzia del sistema, un sistema sicuro ovviamente sia per chi dona che per chi riceve, soprattutto perché non dimentichiamoci che insomma quando noi andiamo a donare lo facciamo per le persone che hanno bisogno sia di sangue che di plasma. Ora chiaramente qui la vicenda è specifica, c'è un'indagine in corso, come dire, c'era una volontà specifica da quello che sembra apparire dai racconti che abbiamo avuto, e quindi chiaramente di fronte alla malafede c'è poco da fare. Poi chiaramente le indagini sono in corso, gli inquirenti faranno il loro lavoro, però sicuramente ecco una vicenda del genere non deve gettare ombre su un sistema che è sicuro, che è fatto insomma da tanti professionisti nelle ASL, nei centri trasfusionali e da tanti donatori che si rimboccano le maniche e fanno il loro dovere.
Ecco, prova ne è appunto come è andata poi alla fine il sistema che ha tenuto grazie a questi test preliminari che ci illustrava, e dunque poi naturalmente non è pensabile tutto quello che può succedere, ma sicuramente da un punto di vista di metodologia quello che è stato messo in pratica ha dato riscontri positivi che possono rassicurare, come diceva lei, non scoraggiare le donazioni. Da questo punto di vista come stiamo andando in Toscana?
Stiamo andando con l'inizio diciamo un po' in salita, perché questa ondata influenzale insomma di tante persone che sono a letto malate chiaramente ha fatto diminuire un pochino anche le donazioni sia sul finire del 2023 che sull'inizio del 2024, quindi mi sento di fare un appello che chi sta bene insomma vada a donare e prenoti la propria donazione di sangue e plasma. In generale il 2023 è andato meglio dell'anno precedente, che era stato un anno un po' difficilino, non so se ce lo ricordiamo, e come Avis Toscana sono state 106.000 le donazioni fatte nel 2023, quindi insomma siamo in linea con l'anno precedente. Ovviamente insomma per recuperare invece quello che si è perso bisognerebbe fare uno sforzino in più, però sicuramente ecco siamo contenti del risultato, perché chiaramente una cosa che ci fa piacere è che è tornato a aumentare la donazione di plasma, lo ricordiamo.